magari lui.
Dell'universo concentrazionario nazista con altri due libri.
cioè i circa 650.000 militari italiani che sono stati prigionieri nazisti nei Balcani e sugli altri fronti, a cui fu perfino negato il riconoscimento di status di prigionieri di guerra, e per questo si chiamavano INI, internati semplicemente INI, internati dei militari italiani, e vedersi negato il riconoscimento di stare lo status di prigionieri di guerra si aveva delle conseguenze concrete, come per esempio significava vedere negato l'accesso alla Croce Rossa, l'accesso alla Croce Rossa internazionale per verificare le condizioni dei campi. Internati militari italiani che si rifiutarono di rientrare in Italia, nella grande maggioranza, di rientrare in Italia per essere arruolati nel ricostituito esercito fascista della Repubblica di Salò. Furono circa 45.000 soldati che morirono nei campi. Un capitolo, questo qui, degli internati militari italiani, dolorosissimo e scarsamente conosciuto fino a pochi anni fa, che secondo me rappresenta uno degli argomenti più significativi per respingere ogni possibilità di riparazione da coloro che combatterono nella Repubblica di Salò, come fece una minima parte di loro, e coloro che si rifiutarono di farlo anche quando questo poteva comportare il sopraggiungere della morte, a causa della vita, gli stenti, delle percosse, delle umiliazioni, non scelse di fare la stragrande maggioranza di loro. Secondo libro di cui sono già occupati Mario Pagliani e Marco Palmieri, uscito lo scorso anno, nel 2011, si è trattato di un libro sulla persecuzione degli oltre 8.000 ebrei italiani dalle leggi razziali del 38 alla deportazione. Sono tre lavori, insieme a quello che presentiamo oggi, di estremo interesse, che raccontano per la prima volta, attraverso la viva voce delle vittime, registrata giorno per giorno in centinaia di lettere, di messaggi crudeli o diari, per lo più inediti, un modo di fare una storia corale nella forma dell'antologia, escludendo le costruzioni o le considerazioni posteriori, proprio per non mediare in alcun modo le loro testimonianze. Voi sapete che noi del Centro Montesario ci occupiamo periodicamente di questo capitolo, non è la prima volta che ci avviciniamo al tema della deportazione, quando più volte promosso in passato varie iniziative. Nel 95 ad esempio ospitammo qui Piero Bracina, e organizzammo un seminario qui tra recitavano gli storici Corrado Natoli e Pasquale Santomassimo. Altre volte abbiamo promosso dibattiti, presentato libri come quello di che raccoglieva le lettere della carcere in Germania, di Vera Michel in Salma e della Villa Filippini Vera, non per spirito rievocativo o commemorativo, ma perché la conoscenza del sistema concentrazionario, visto non come un'unica categoria, ma in tutti i suoi aspetti, rappresenta la condizione necessaria per comprendere a fondo uno dei nodi più inquietanti della storia dell'Ottocento, cioè definirsi della logica razziale integralista del nazismo e del suo originante progetto di costituzione di un nuovo ordine europeo fondato su una costruzione gerarchica di cui ebrei e slavi dell'Europa dell'Est avrebbero dovuto rappresentare rispettivamente l'ultimo e il penultimo gradino. Una logica gerarchica che ossia perché anche sugli italiani collocati anche loro alla base di tale piramide razziale in quanto colpevoli dei nazisti di aver tradito quel programma di Badoglio l'alleanza del regime tedesco. Il libro che presentiamo oggi ci aiuta in questo percorso di comprensione dell'universo concentrazionario e studia il capitolo dei deportati politici italiani, ovvero sia di circa 24.000 fascisti, partigiani, operai arrestati a seguito di scioperi in città del nord e re di aver partecipato a tali scioperi contro l'occupante tedesco, cittadini colpevoli di episodi individuali o collettivi di resistenza, magari civile e non armata, quelli che secondo un famoso decreto nazista Max und Nebel, morte e nebbia, del novembre del 41, dovevano semplicemente sparire, come se non fossero mai esistiti, a pari di tutti gli altri resistenti d'Europa. Uomini e donne, operai, intellettuali, studenti, appartenenti a tutte le professioni, che avevano spesso già maturato una scelta di campo antifascista, o che la maturarono rapidamente nel contesto in cui vennero a trovarsi il loro esistenza. 24.000 esistenze che percorsero tutta la catena persecutoria, sono prima arrestati, portati nelle carceri del nord, San Vittore, Marassi, si tratta per lo più di arresti che hanno luogo nell'Italia settentrionale e centrale, quindi San Vittore, Marassi, di Genova, le nuove di Torino, spesso torturati in carcere, poi avviati i campi di transito italiani, Fosso e Bolzano, quando non alla ricerca di San Zappa, e poi quasi sempre successivamente c'è l'orribile viaggio verso i lager, Dachau, Mauthausen, Ravensbrück, eccetera. Di questi 24.000 quasi la metà di loro non tornerà più. La pubblicazione di questo, la presentazione di questo studio di Marco Palmieri, Mario Pagliani, per le professioni politiche italiane, sembra anche opportuno per altre ragioni. Intanto è bene non dimenticare che il sistema dei campi di concentramento nacque in Germania proprio con l'iniziale obiettivo di colpire gli oppositori politici fin dagli anni successivi al 1933. Nella seconda metà degli anni 30 essi furono aperti anche ad altre categorie, i cosiddetti associati, omosessuali, disoccupati, testimoni di Geova. E infine dal 38 agli ebrei. Soprattutto, come si sostiene giustamente nell'introduzione, ricerche come questa ci offrono la possibilità di riconsiderare una visione troppo chiusa della resistenza italiana, limitata solo alla sua dimensione armata e militare. Di questo ci parleranno Marco e Aldo della Cina. E Aldo. L'Europa poi torna oggi ad essere percorsa da brividi di xenofobia e razzismo. I rischi di populismo tornano a tracciarsi qua e là. La crisi economica, come scritto un bellissimo articolo di qualche giorno fa Barbara Spinelli su Repubblica, spinge verso un naufragio del sogno europeo, emblema di riconciliazione dopo secoli di guerra nazionale. L'odio del diverso, ebreo, romano, musulmano, torna a emergere. Non penso solo ai neonazisti, ai gruppi di neonazisti, penso alla Lega Nord, al partito di governo, fino all'altro ieri, e ai suoi mani confessati incitamente annunciati, oppure a quanto sta avvenendo adesso, in questi mesi, in Ungheria, nel cuore dell'Europa. La crisi richiede risposte adeguate ed inedite da parte delle forze democratiche di sinistra a scala europea, risposte che non possono più essere quelle dell'altro secolo. Ma accanto a questa esigenza, che ho concluso, a questa esigenza di rinnovamento, resta attuale la necessità di non consentire l'appannamento della memoria del secolo scorso, soprattutto a proposito della deportazione dell'Aquila. L'intensità e la lucidità con cui questa pagina sarà ricordata rappresenterà, secondo me, una cartina di tornasole per misurare nei decenni a venire l'involuzione e l'evoluzione democratica della società europea. Grazie.